Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Come annunciato, siamo collegati con Carlo Cardona per una nuova puntata di RBN Ideodromo. Carlo Cardona, coordinatore regionale di Casa Pound in Veneto. Innanzitutto, ciao Carlo, grazie.
Ciao Cristiano, grazie a te per avermi ospitato e grazie a chi vorrà accompagnarci in questa chiacchierata.
Allora, noi dedichiamo tradizionalmente la prima parte della trasmissione alle questioni locali. Tu sei Veneto, tra l'altro nelle trasmissioni fatte finora non abbiamo ancora mai parlato della situazione in Veneto, quindi anche per questo insomma, abbiamo ritenuto importante fare questa intervista. Il Veneto naturalmente una delle regioni più importanti di questo paese, sia in generale, sia dal punto di vista economico, no? PIL, insomma,
Certo.
tutto ciò che sappiamo. Intanto, una prima introduzione, come ti sei avvicinato tu da Casa Pound, da quanto tempo, insomma, ripercorriamo un po', insomma, il tuo rapporto appunto con Casa Pound Italia.
Sì, la mia è stata una storia un po' particolare perché, a differenza di quello che avviene per molti dei nostri militanti, non è stato un amore di gioventù. Io mi sono avvicinato a Casa Pound che avevo già famiglia, un lavoro di un certo tipo, quindi dopo i 30 anni, però la folgorazione è stata di tipo giovanile, quindi in realtà io appartenevo a un movimento di quella che viene chiamata la destra tradizionale, diciamo, quindi non di area, non destra radicale, posto che questa definizione ci possa andare bene, e curiosamente mi trovai in una trasmissione con un esponente di Casa Pound e finché io dicevo le mie cose e lui diceva le sue, mi scoprii a desiderare di dire le sue. Quindi ci fu poi un periodo, diciamo, di stand-by, mi lasciai la formazione a cui appartenevo e nel 2012 decisi, dopo una manifestazione contro Monti a Verona, di prendere la tessera ed sono entrato nella comunità di Casa Pound. Inizialmente la mia militanza è partita sulla sede storica di Padova, che è la sede più vecchia del movimento in Veneto, perché io per motivi familiari sono veronese, ma molto del mio tempo lo passo a Padova, la mia famiglia è a Padova, e quindi ho iniziato a militare presso il bivacco e ho iniziato in realtà volendo semplicemente fare il militante. Ma proprio essendo sì una persona forse un po' più grande, avevo ben chiaro quello che volevo da CP ed era fondamentalmente una militanza in maniera volutamente di tipo basso, quindi molto comunitaria, molto di, posto che non esiste una militanza bassa, ma di cose semplici, avevo bisogno di cose semplici. E poi giustamente la vita, quando tu desideri qualcosa, ti prepara ad affrontare, ti chiede di affrontare il contrario, quindi via via. Diciamo, il mio ruolo all'interno è cambiato, è stata una cosa che comunque ha cambiato la mia vita, perché una militanza in CP ti cambia la vita ed eccoci qui a chiacchierare assieme, ecco, è stato un percorso, poi molte volte facciamo la battuta fra di noi che un anno in CP vale svariati anni di vita
Sì,
normale,
vero.
perché è un'esperienza talmente densa. E quindi sono 8 anni che sono militante di CP.
Dunque, tu abbiamo detto sei veronese, Verona è una città, almeno nell'immaginario, insomma, esterno, no? Tradizionalmente legata al mondo della destra, sia per, insomma, per le vicende anche della sua curva, ma non solo, insomma, anche in generale, insomma, per la sua storia politica. Ecco, in questo momento, dal punto di vista politico, qual è la situazione a Verona? Sei soddisfatto? È un'amministrazione che secondo te è abbastanza incisiva? Insomma, qual è il tuo giudizio su questa città, un po' simbolo?
Ma Verona, come accennavi tu, è una città molto particolare e se vogliamo anche in controtendenza rispetto a tutto un evolversi del mondo, dove, che in Veneto in generale e a Verona in particolare fa un po' più fatica ad attecchire, quindi c'è una sorta di resistenza a quello che noi definiamo il mondo moderno, no? Il Veneto è un territorio di grandi tradizioni e Verona è principessa, no, di questo modo di intendere la vita. Poi non immaginiamoci così formazioni popolari di militari, soldati, contadini, politici. Però tendenzialmente si è molto orgogliosi delle proprie tradizioni, si è molto amanti delle proprie tradizioni, la stessa, diciamo, composizione sociale aiuta questo perché il Veneto è disseminato, le città venete sono piccoli centri, quindi non hanno il carattere snaturante dei grandi centri e quindi i capoluoghi rimangono molto collegati a quello che è il territorio circostante, la tradizione circostante e poi c'è una questione sociale che il Veneto è diventato da povero a ricco nell'arco di 1-2 generazioni, quindi c'è ancora se non altro un rapporto di memoria rispetto alla povertà veneta. Tutto questo scaturisce, fa scaturire tutta una serie di atteggiamenti che sono poi quelli con cui vengono anche inquadrati un po' i veneti dal resto degli italiani, no? Il Veneto non ha grande, come posso dire, comprensione rispetto a richieste di elemosine, perché quello che ha ottenuto l'ha guadagnato col sudore della fronte, se non dei genitori, al massimo dei nonni, quindi nelle persone è vivo questo ricordo. Verona, è una città molto bella, molto tradizionale, con una storia veramente fortissima, per cui senza bisogno di essere fini letterati, basta passeggiare per il centro per sentirsi collegati ad un qualcosa di lunghissima durata che c'è stato. Quindi Verona tendenzialmente, anche qui banalizzo, insomma, come categoria politica, tende ad essere tradizionale e quindi di destra, poco progressista, conservatrice. Questo ovviamente permette un florilegio per quelle che sono le forze di destra, siano esse di carattere più, insomma, liberale, democratico, la buona destra moderna, no? Come viene definita oggi, sia invece a realtà più radicali, con un pensiero che viene da più lontano, con delle letture un po' più complesse del mondo. Riferendo quello che stiamo raccontando a CP, a Casa Pound, Verona è una città che dà grande soddisfazione al movimento, penso di poter affermare numeri alla mano che è la comunità più grande, del Veneto, nonostante chi appartenga a Casa Pound, sappia benissimo che c'è stata una ripartenza anche, quindi è una comunità che è ripartita, ma in pochissimo tempo è veramente cresciuta. Cresciuta soprattutto da un punto di vista di maturazione di livelli, no? Quindi non è solo, diciamo, una sede con un numero grande e alto di militanti, ma è una sede che è riuscita a sviluppare, diciamo, diversi segmenti di età, diversi collegamenti con la città, che non vanno solo magari dal giovane, no? Anche qui procedo un po' per cliché, quindi non è una sede solo di giovani animati da spirito militante, ma ci sono anche persone inserite nel mondo delle professioni che partecipano. Potrei dire veramente in senso stretto alla vita militante. E quindi una città che ha poi sviluppato dei collegamenti politici con quelle che sono le altre realtà politiche, appunto, di primissimo ordine. Quindi siamo una realtà esistente, collegata, che agisce sulla città e che, diciamo, partecipa alla vita della città. Quindi devo dire che sono veramente molto, molto soddisfatto. La sede, come sapete, si chiama Il Mastino. Il nostro Luca la dirige e regala sempre molto, molte soddisfazioni in termini di risposta della città, che, come dicevamo, comunque è una città che dà una bella resa, che ti permette veramente di avere soddisfazioni. Quindi è un ottimo rapporto, diciamo, in entrambe le direzioni.
Dunque, il momento che viviamo è ovviamente influenzato in modo pesante dalla pandemia che si è sviluppata a partire da gennaio, forse da prima in Cina, poi arrivata in Italia, in Europa. Ecco, ci sono due aspetti, uno quello economico, un altro quello sanitario. Partiamo però da quello economico, che forse in questo momento è più stringente, importante. Il Veneto, dicevamo, una delle regioni insieme alla Lombardia che contribuiscono di più al PIL italiano, quindi insomma è importante anche capire quale sia in questo momento la situazione in Veneto, ecco, qual è in generale sia delle piccole imprese, sia più in generale, insomma, delle imprese anche più grandi, qual è la situazione economica in questo momento per come la percepisci tu anche.
Beh, guarda, questo virus, se una regione poteva essere colpita in mala maniera da questo virus, questa era il Veneto. Anche qui, questo afferisce alla particolarità, alle peculiarità del tessuto produttivo veneto, che è assolutamente specifico. Tu pensa che, le piccole e medie imprese in Veneto contano il 97%, è una regione con 600.000 partite IVA. Quindi, se vogliamo, è sì uno dei grandi contributori al bilancio dello Stato, ma con una struttura economica, per esempio, molto differente da Piemonte o da Lombardia, no? Quindi qui c'è una grandissima produzione di economia, ma fatta da piccolissime imprese. Va da sé che una situazione senza alcun tipo di paracadute, senza alcun tipo di aiuto statale, senza alcun tipo di quelle attenzioni che lo Stato magari rivolge ai grandi gruppi industriali, ma qua il piccolo commerciante è stato lasciato solo, la partita IVA che non ha lavorato per 3 mesi è stata lasciata sola. Quindi veramente l'impatto è stato molto duro. Ci sono studi di settore che accreditano le perdite di posti di lavoro già ad oggi in 80.000 unità, quindi si sono persi 80.000 posti di lavoro in Veneto. Ovviamente si conteggiano anche quelli atipici, per carità, però è stata veramente per le caratteristiche del tessuto economico veneto il virus è stato veramente una batosta gigantesca. Si iniziava a vedere una ripresa rispetto a quella che era stata la crisi, la prima del 2008, negli ultimi 2 o 3 anni, che è stata una crisi che veramente si è trascinata per lunghissimo tempo in questo territorio, e negli ultimi 2 o 3 anni si cominciava a rivedere, ma proprio nell'esperienza quotidiana, senza affondare nei dati macro economici, questa asserzione, iniziava a vedere che c'era un po' più di giro di economia, sembrava ce l'avessimo fatta e invece la globalizzazione ci ha regalato questo. Ha colpito duro. Tieni conto che il Veneto ha una percentuale ampissima del suo PIL, cioè il 10%, che viene dal turismo. Tu puoi immaginare in questo momento il comparto turistico con, diciamo, la psicosi globale che si è sviluppata quando invece non c'erano proprio le ordinanze del nostro sapiente governo, sono ironico ovviamente. Puoi immaginare il danno, ci sono strutture chiuse, ci sono interi bacini, i bacini termali, le città d'arte. Tu pensa che Venezia è la seconda città d'arte per affluenze annue e Verona è la quarta. Ci sono Roma, Venezia, Firenze e Verona nella classifica. Quindi fra le prime quattro città italiane, due sono venete. Se tu passeggi oggi per quelle città, sono deserte. In questo momento, in un anno normale, veramente faresti fatica a muoverti per le vie del centro. E quindi immaginati le ricadute che ci possono essere, anche perché trattandosi di un comparto si parla di filiere, non è solo l'albergo che è chiuso, è il grossista di ortofrutta che gli porta la verdura, è il macellaio che gli porta la carne, è il servizio di lavanderia che gli lava le lenzuola. Veramente sono decine e decine di aziende, decine di migliaia di aziende coinvolte nell'indotto che hanno subito un danno pazzesco. Tieni conto che il Veneto l'anno scorso aveva registrato 70 milioni di presenze, è la prima regione turistica d'Italia, per dare le dimensioni dell'importanza di questo comparto, di cui fa conto 50 milioni esteri e 20 milioni turisti interni. Le macerie, in questo momento ci sono le macerie. Quindi questa crisi ha prodotto danni grandissimi, visibili adesso. Penso che cresceranno in maniera esponenziale via via che appunto il tempo passerà. Vedremo gli effetti di questa crisi sul Veneto, secondo me, molto a lungo nei mesi che ci attendono.
Parliamo invece della questione sanitaria, rispetto alla quale la situazione, insomma, è sicuramente migliore rispetto a quella della Lombardia, nonostante l'inizio dell'epidemia sia partito un po' in parallelo, no? Perché, insomma, c'erano
Sì.
anche in Veneto dei primi focolai quasi contemporanei a quelli lombardi. Ecco, rispetto a questo c'è stata, beh, sicuramente per quella che è la percezione mia, comunque esterna, anche un atteggiamento diverso forse dei governatori. Insomma, la sensazione che c'è è che in Lombardia si sia un po' più seguito passivamente le indicazioni del governo, mentre il Veneto e Zaia abbia saputo più dare una linea autonoma. Ecco, secondo te quindi ci sono dei meriti di Zaia? Qual è, insomma, la tua analisi rispetto a queste due situazioni diverse rispetto al quale il Veneto, almeno su questo invece, si trova in una situazione molto migliore di quella lombarda?
Allora, innanzitutto, quando si affronta l'argomento Zaia qui in Veneto, si deve sapere che si rischia di incorrere nel reato di lesa maestà, perché Zaia si raggiungono veramente i livelli di idolatria da parte dei veneti. Ovviamente questa non è una critica a Zaia, ma è un merito di Zaia, no?
Ma non è
Un merito,
un'idolatria,
no? Un
scusami.
merito politico.
È un'idolatria che quindi già c'era, ma comunque anche aumentata, immagino, dopo questo periodo.
Assolutamente sì, e a dispetto di qualsiasi azione reale di Zaia. Mi spiego meglio. Zaia dà la sensazione di governare in un momento in cui, e questo forse è il maggior merito della Lega qui in Veneto. Quindi, a prescindere da quello che è stato nei fatti un atteggiamento un po' ondivago di Zaia nell'affrontare questa pandemia, quindi all'inizio recitava la chiusura, poi è diventato invece uno dei, diciamo, degli governatori sceriffi con delle regole di chiusura e delle dichiarazioni molto risparate. Adesso invece sta nuovamente riposizionandosi, probabilmente gli stanno arrivando i dati economici dal bravo assessore Donazzan, quindi sta riposizionando la cosa invece su essere uno degli alfieri della riapertura, però nei fatti è andato un po' di qua e un po' di là, ma come penso sia anche naturale immaginarsi, insomma, un governatore non penso che abbia studiato all'Accademia del contrasto delle pandemie globali, quindi ha un po' visto quello che succedeva e via via si è orientato. Lui, avendo una comunicazione eccezionale, riesce magari anche a far dimenticare ordini e controordini che si susseguono in maniera un po' così, caotica per i motivi che abbiamo espresso. Lui ha avuto un grande merito, che è stato quello di affidarsi a un team quasi subito, capendo che era di difficile comprensione il tema, di affidarsi a un team di virologi molto capaci, che probabilmente capaci in quanto probabilmente hanno individuato la giusta ricetta e il virus si è riuscito a contenere. Poi ci sono delle ragioni che prescindono da Zaia, quindi quelle che ti dicevo precedentemente, un territorio più rurale, quindi che si presta magari meno alla diffusione del virus, quindi non la grande metropoli alla milanese ad esempio, o l'Interland milanese, ma appunto piccoli centri, se ti ricordi Vo' Euganeo, di cui si parlava all'inizio, è veramente un piccolo centro su dei colli veneti, insomma, non è come piazzare un focolaio in una qualche periferia milanese. E poi c'è una sanità che, seppur pesantemente tagliata da quello che è oramai il trend dello snellimento, del contenimento dei costi, che non è solo necessariamente un'ideologia da parte della Lega, tu tagli buona parte dei trasferimenti alla regione, va da sé che devi tagliare i presidi sanitari. E quindi c'è stato, se tu guardavi il Veneto 20 anni fa, io parlo solo della provincia di Verona, si contavano 6-7 ospedali, adesso rimane un pronto soccorso, per esempio, che è quello dell'ospedale più grande. Però è una sanità che è rimasta saldamente in mano pubblica, non si è assistito a, diciamo, quell'ulteriore deterioramento del neoliberismo che è avvenuto invece in Lombardia, dove ampissimi segmenti della sanità sono stati, come posso dire, avocati dal privato e quindi sono diventati, insomma, conosciamo tutto il sistema, Comunione Liberazione, no? La privatizzazione lombarda del sistema sanitario. Qua in Veneto questo non è avvenuto, è rimasto saldamente in mano al pubblico. Parli con persone, parliamo fra persone per cui il pubblico è un valore se è ben diretto, se è ben concertato, e quindi questo valore ha permesso con una regia sapiente di contenere. È innegabilmente un merito di Zaia, questo va detto. E la gente lo sa, e quindi glielo riconosce. Adesso appunto bisognerà vedere la gestione di quella che è la partita economica, che invece sarà molto più ardua.
Secondo te, prima di fare una pausa, ancora su Zaia, visto che se ne parla ora anche in ottica nazionale, no? C'è chi fa l'ipotesi di un Zaia, che possa essere addirittura un candidato, un'ipotetica presidenza del Consiglio. Vabbè, insomma, sono scenari un po' fantapolitici, però secondo te Zaia in questo momento pensa a un tipo di discorso anche nazionale oppure continuerà a fare il governatore del Veneto senza cedere, insomma, a queste sirene?
Ma guarda, Zaia è un politico estremamente capace e soprattutto è un politico circondato da uomini, da una squadra di persone estremamente capaci, che è la vera forza di Zaia, in realtà il suo entourage. Zaia è furbissimo perché lui riesce a raccogliere la parte, diciamo, antisistema della Lega, grazie alle battaglie che fa Salvini, indossando però un abito istituzionale e quindi riesce a, come posso dire, intercettare anche il voto moderato. E se ci pensi così, la Lega qua in Veneto fa l'amplina, perché quello che è un carattere, se ci pensi, Salvini si è un po' bruciato, no? Ha voluto creare uno scontro molto polarizzato con una
Sì.
caratterizzazione su certi temi molto forte, vedi per esempio l'antimigrazionismo, no? Che sicuramente raccoglie gran parte dei mal di pancia, ma però è una figura che poi divide e sappiamo tutti che Salvini è una figura che, voglio dire, da quelle che è per esempio la controparte politica, è detestata e assimilata ai mali assoluti, queste cose loro, questa ricerca di fascismi perpetua che hanno questi signori. Zaia tutto questo lo zompa a piè pari, perché ha un atteggiamento assolutamente istituzionale, quindi ciò che di buono c'è da prendere dai mal di pancia li piglia in virtù dell'azione di Salvini. Il prezzo che si paga nel intercettare questi mal di pancia, lui lo bypassa totalmente, indossando l'abito e la figura del governatore moderato. Se tu guardi la comunicazione sugli immigrati di Zaia, è sempre molto soft, sempre molto inclusiva. È un po' l'americana, no? Cioè, se lavori, è quella lega un po' l'americana, se lavori e generi reddito, sei dei nostri. Però rassicura molto l'elettorato moderato, che qua in Veneto è la maggior parte, in realtà, no? Il bacino più
Certo,
grande.
certo. Va bene, facciamo una pausa di qualche minuto e poi torniamo in studio e parliamo un po' invece di politica nazionale. A tra poco.
A tra poco, grazie.
Pallida sfiora le armi.
sua gente. La storia non si può cancellare. Troppo profonde sono le sue radici perché si possano
Siamo di nuovo collegati per RBN Ideodromo in collegamento con Carlo Cardona, coordinatore regionale di Casa Pound in Veneto. Dicevamo, parliamo ora un po' di politica nazionale e naturalmente non si può non parlare della gestione della crisi, di questa che è probabilmente la crisi più importante del dopoguerra, da parte di Conte e del governo italiano. Ecco, qual è, non voglio dire il tuo giudizio, insomma, che sarà immagino sicuramente negativo, ma in generale la tua analisi, le tue sensazioni su come è stata gestita questa emergenza.
Beh, sai la vecchia battuta, no? Che se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo e noi ovviamente la grande pestilenza globale la potevamo aspettare solo con un governo 5 Stelle PD, no? Che culo, mi si concede al termine. Che ti devo dire, Cristiano? Per me, appunto, io parlo dal bunker Veneto, la gestione è stata pazzesca, ma pazzesca, quindi i giudizi sono quelli. Tu immaginati le più feroci critiche che sono state fatte al governo Conte, ecco, sono una versione mitigata di quello che io non posso dire qui in radio. Provvedimenti a caso, bugie, soprattutto bugie, la tarantella sugli aiuti con le condizionalità da parte dell'Europa, cioè queste persone mentono proprio. E penso che un governante che mente sia la cosa peggiore. A un certo punto nemmeno i re poterono più mentire in Europa. Questi mentono, mentono, non sono assolutamente una classe dirigente. In questa grande abbuffata, no, di antipolitica che è stata fatta in maniera proditoria negli ultimi 20 anni, non a caso è stata fatta. Si è pensato che l'onestà fosse il requisito migliore per potersi approcciare alla politica, non sai, il requisito minimo, cioè non devi essere un ladro, bene, bravo, ma questo non ti rende uno statista, non ti rende una persona capace di governare. La distruzione dei partiti tradizionali ha totalmente escluso la classe dirigente italiana da quella palestra che era le meccaniche interne ad un partito, per cui tu prima di sedere su una poltrona dovevi passare anni a confrontarti con idee differenti, a fare mediazioni, a trovare soluzioni. Queste persone hanno totalmente saltato questo passaggio, sono state catapultate nella stanza dei bottoni e i risultati sono quelli che si vedono, sono questi che siccome non sanno minimamente governare, si devono dotare di 500 commissioni di specialisti per ogni tipo di questione che loro minimamente sanno di cosa si stia parlando. Ovviamente queste commissioni sono state la ghiottissima occasione per i famosi poteri forti, semplifico, o se volete invece specifico, qualsiasi gruppo di pressione di tipo economico, qualsiasi lobby è riuscita a piazzare i propri uomini all'interno di queste commissioni, e quella che doveva essere la rivoluzione che avrebbe liberato l'Italia dal malcostume, in realtà si è trasformata nel capitalismo e nell'economia che pasteggia su quella che è la politica, che doveva essere il suo bilanciamento. Ma voglio dire, siamo abbastanza in linea con quello che è un trend globale che qua in Italia ha raggiunto livelli farseschi. La gestione della crisi del governo giallorosso penso che appunto qui in Veneto sia sotto gli occhi di tutti. È per quello che ti facevo il ragionamento invece su come Zaia venga, come posso dire, riesca a riempire gli spazi lasciati vuoti dalla politica nazionale. Qua se si immagina una guida politica in Veneto, si guarda a Venezia, non si guarda a Roma. E questo è il grandissimo capitale di Zaia, che può dire una cosa il giorno prima e una cosa il giorno dopo, però la dice, la attua, ha un sistema, perché la Lega è un sistema dopo 20 anni qua in Veneto, che risponde, e quindi lui riesce voglio dire, a dare la sensazione di una guida a persone che guida non ne hanno più assolutamente. Tanto che questo sta, voglio dire, portando il Veneto fuori da quella che è un'orbita di sviluppo nazionale. Armonico. Spiego meglio questo parolone, questa espressione difficile. Innanzitutto, quello che non è riuscito a fare, non è riuscito a fare 30 anni di separatismo venetista, in pochi mesi lo sta riuscendo a fare il governo 5 Stelle PD, perché qua in Veneto c'è un'unica vera religione che è quella del lavoro. E tu, nel momento in cui tocchi il lavoro e i frutti che scaturiscono dallo stesso, vai a toccare quello che è forse l'ultimo aspetto di sacralità che è rimasto in Veneto, no? Quindi qua risulta incomprensibile l'essere lasciati totalmente soli dallo Stato nazionale con appunto partite IVA che non hanno preso i 600 euro, casse integrazioni non pagate. In una regione che vive pulsioni fortissime, ben note, di stampo separatista, lasciare totalmente sole queste persone è per me un azzardo vero e proprio, con un Veneto che poi a livello macroeconomico si è perfettamente strutturato per rientrare in quella Europa germanocentrica, con territori limitrofi funzionali a mantenere l'apparato industriale tedesco, per cui la maggior parte dell'export veneto è diretto verso la Germania. Il Veneto si sta un po' staccando e si sta alienando, e lo dico con grandissimo rammarico e preoccupazione rispetto a quelle che sono le dinamiche nazionali. Però non è perché le persone sono cattive e egoiste, perché ci sono delle dinamiche deleterie, cancerogene che sono state tenute in piedi, che a gente che si fa un mazzo tanto risultano inspiegabili. Si guarda ad altro, si guarda ad altro. E questo preoccupa molto, veramente è preoccupante. Poi i veneti sono anche un popolo generoso. Sono un popolo anche gioviale, voglio dire, il terzo bicchiere di Valpolicella penso siano le persone migliori del mondo. E quindi nulla è fatto con un. È un sentimento che sta maturando, ma è un sentimento che viene provocato, è una reazione, non è un sentimento che scaturisce di suo.
Quindi diciamo, questo sentimento indipendentista si sta un po', insomma, ancora amplificando, secondo te? E venendo invece quindi alla questione, Unione Europea, nonostante il Veneto ovviamente sia per l'area cosiddetta sovranista un bacino di voti importante, quindi secondo te, in questo momento la critica verso il governo è più importante rispetto a quella nei confronti dell'Unione Europea? Ecco, qual è il sentimento veneto nei confronti dell'Unione Europea?
Ma partendo da quest'ultima domanda ti rispondo assolutamente sì. È più la distanza tra Venezia e Roma che non quella fra Venezia e Berlino, assolutamente. E questa domanda mi permette appunto di rispondere in maniera sintetica a di esporre in maniera sintetica la mia enorme preoccupazione. Veneto si sente più gravitare verso l'Europa continentale. Sì, come dicevamo, cioè, tu tieni conto che il Veneto da solo produce, tu prima citavi i dati, il 160 miliardi di PIL rispetto al PIL nazionale, con 15 miliardi di residuo fiscale annuo, è un'enorme economia. Viene spesso da chiedersi perché non, per il Veneto risulta inspiegabile alcune derive, e non riescono a essere accettate. È proprio una differenza, sai, molto spesso si parla di popolo veneto, ok? Sai, tutte le costruzioni di popolo sono artificiali in realtà. Ci sono dei tratti comuni, c'è cioè qualche cosa di germinale che poi permette però lo sviluppo e la nascita di una narrazione, no? E da quello nascono i popoli. In Veneto c'è un po' questa tendenza a percepirsi come un qualche cosa di specifico. Penso alla storia, insomma, la Serenissima dà molto questo imprinting, no? Quindi dal lago di Garda all'Adriatico. Sotto il vessillo del Leone di San Marco, si riconosce una storia condivisa e comune, che per me si riassume nelle due anziane che quando io mi affaccio al balcone a fumare le mie infinite sigarette durante questo virus, spazzano il marciapiede pubblico davanti a casa, perché non passano gli spazzini, passano le signore che abitano di fronte. Quello secondo me è quello che rappresenta il meglio lo spirito veneto, quindi è uno spirito anche molto individualista, se vuoi, non è che ci si aspetta l'aiuto, dov'è lo Stato, però se poi a fronte di pochissimi piagnistei e grandi contributi a quella che dovrebbe essere la comunità nazionale nel momento del bisogno e quindi di un'economia sotto stress, non arrivano questi aiuti, anzi, ci sono partiti che comunque sono il serbatoio. Hanno per serbatoio elettorale un mondo che è totalmente differente e agli antipodi rispetto a questo intendere la vita, il Veneto parte per una traiettoria ad uscire totalmente differente. Cioè, tu pensa che in questi giorni si sta parlando e si sta pubblicizzando sulle testate venete quello che è il bazooka di Zaia, viene chiamato. Quindi degli aiuti che la Regione Veneto in autonomia, si parla di 1,5 miliardi, di cui 300 e passa milioni presi dal bilancio proprio della Regione Veneto. Sono tanti soldi nell'esercizio economico del Veneto, vuol dire che sono state sottratte enormi risorse interne per aiutare quello che è le imprese, ma la gente ricorderà il bazooka di Zaia, non ricorderà le dirette alla vogliamoci bene, chiediamo alle banche un gesto d'amore di Conte. Quello ti dicevo, il Veneto sta veramente vivendo una sua storia autonoma e che non si sente molto più legata a certe vicende, e questo è pericolosissimo, figurati poi noi rispetto a ciò a cui apparteniamo, come possiamo assistere a questa cosa qui. Sul sovranismo, sì. Non è un sovranismo, come posso dire, articolato, anche perché la Lega che qua arriva a prendere percentuali bulgare, perché nel Trevigiano arriva a pigliare il 60%, un po' non lo articola, un po' ha un atteggiamento bipolare, quindi voglio dire, tu puoi avere i Giorgetti come puoi avere invece i Bagnai, i Borghi, no? Quindi è tutto il contrario di tutto. La gente non si pone grandi problemi rispetto all'antieuropeismo, anche perché, ripeto, qua buona parte delle esportazioni viaggiano verso la Germania, non scendono dalla Germania. E quindi non viene percepito questo bisogno della famosa Italexit, no? Se vogliamo, qua spaventa molto anche. Io penso, voglio dire, possiamo fare un'analisi in libertà che, voglio dire, messaggi Italexit. Che per esempio io sposo, perché poi se vai a vedere il dettaglio, le cose, le strutture economiche, solo quella può essere la soluzione, ma qui spaventa moltissimo. La Lega in questo è furbo, no? Perché piglia un po' di qua, fa sembrare. Qui penso che abbia raccolto il massimo della sua strategia bipolare, no? Quello, sì, siamo contro l'Europa, ma dal di dentro, no? Quindi questa cosa un po' non si capisce. Vabbè, non va tutto bene, ma non è che sfasciamo la baracca in cui viviamo. Qui è stato veramente molto molto premiante, anche perché appunto si supperisce poi con una macchina regionale che è capace di tirare fuori risorse vere, vere, in autonomia, senza bisogno di avere i contributi, senza bisogno di aspettare chissà quali aiuti. Cioè, ci sono decine e decine di, voglio dire, di milioni di euro che verranno erogati a fondo perduto, vuol dire che proprio verranno iniettati in quello che è il tessuto reale. È una regione molto ben amministrata, c'è poco da fare, questo va riconosciuto a chi l'amministra.
Questione controllo sociale, privacy, questa emergenza coronavirus ha dato un po', insomma, anche pretesto, peraltro, insomma, anche buono, se vogliamo, per aumentare forse dei meccanismi di controllo sociale. C'è un dibattito ormai da tempo su questa app Immuni, ormai fantomatica, insomma, nel senso che non si sa se e quando, come uscirà, insomma, forse uscirà in test in qualche regione. Ecco, da questo punto di vista, qual è la tua valutazione? C'è un tentativo anche da parte del governo di aumentare questi meccanismi di controllo sociale? C'è una reazione da parte della gente? Ecco, insomma, qual è la tua valutazione su un possibile scenario orwelliano, diciamo, facilitato da questa emergenza?
Ah, sai, io penso, e come te anche, per puro dato anagrafico, che noi siamo persone che sono nate in un mondo e moriranno in un mondo totalmente differente. E siamo la generazione che forse vede più la differenza, no? Perché siamo nati negli anni 70, quindi siamo, voglio dire, un mondo totalmente senza digitalizzazione. E probabilmente invece, appunto, io e te siamo qui a parlare adesso di dispositivi di tracciamento globale delle persone. E la mia età mi fa rabbrividire, ovviamente. Quindi il giudizio è per me da brividi. Diciamo, è veramente difficile capire dove finisca quello che è un'azione legittima del governo, che ne so, per salute e salubrità pubblica, e dove inizia invece un apparato di controllo in senso stretto. Va da sé che questo è anche un apparato di controllo, a prescindere dal mio giudizio, è un apparato di controllo. Ed è un mondo che si sta in questo senso veramente inasprendo e lasciando una espressione di libertà molto 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 bassa. Noi, come chiunque altro militante di Casa Pound in Veneto, abbiamo vissuto le grandi purghe dei social, tutte le grandi pagine che erano molto seguite qua in Veneto del movimento sono state epurate. Ancora oggi ci sono addirittura forze politiche che vogliono esprimere, no? Un apprezzamento per quello che facciamo. Ma cito fra tutti l'assessore al commercio di Vicenza che rilancia una nostra distribuzione alimentare ringraziando lo spirito dei nostri militanti e viene censurato, tanto che poi, essendo appunto un assessore, si fa scrivere al suo avvocato e gli ripristina il post. Ma voglio dire, a me quello che spaventa molto, io ho due figlie, quello che posso vedere è che si sta sostituendo il maturare autonomo di una coscienza e dei limiti della propria azione connaturati, quindi quando uno capisce e conforma la propria coscienza, poi si dà dei limiti di azione, dei limiti etici di azione. Adesso tutto questo non è più un maturare autonomo dell'individuo, ma è un'imposizione esterna soft però. Quindi non è che c'è, come posso dire, un carattere violento, c'è una semplice coercizione soft, per cui per esempio, guarda, ti faccio un esempio, ti ricordi quando bigiavamo la scuola, no? Tu pigliavi, se non venivi beccato sul libretto personale dei tuoi genitori, circa l'avevi fatta franca. Io accendo il telefonino e ho il registro che live mi dice se le mie figlie sono a scuola. Le mie figlie non potranno mai bigiare così, allora. Ovvio che a loro non dirò mai bigiate, ma quanto andava a formare una persona, quanto andava a formare un ragazzino una cosa di questo tipo? Se ti beccavano pure, a maggior ragione, meglio, no? Lo facevi una, lo facevi due volte, valutavi i rischi, pagavi l'eventuale colpa, diventavi individuo. sbagliando. Adesso non puoi più sbagliare. Ti ricordi che una volta facevi a botte, no? Andavi al parchetto e facevi a botte, imparavi a stare al mondo, imparavi che a questo si poteva dire una cosa, a quello non si poteva, imparavi a misurare la tua forza, imparavi quando era il momento di dire una cosa, quando non era il momento di dirla. Adesso ci sono tutto questo sistema sociale di controllo, no? Cioè, il bullismo, io vedo a scuola, uno dice una parolaccia, un altro, già si mobilitano i battaglioni delle madri di Amnesty International,
Sì.
tutto questo rincoglionimento generale che pagheremo. Quindi se tu mi chiedi come sono io, non ti do una risposta sulle tecnologie in senso stretto che trovo aberranti, va bene? Il sogno sarebbe stare in un bosco senza tutto sto ciarpame addosso, ma poi staresti male, perché oramai sei abituato, capito? Quindi non se ne esce, è veramente come l'eroina questa cosa. Quello su cui voglio porre l'accento io è che il mondo, secondo me, andrà sempre peggio, perché stiamo allevando pulli in batteria che non hanno più nessuna capacità di discernimento, che vengono tenuti in castrazione chimica rispetto a quelle che sono delle pulsioni umane. Naturali che uno deve imparare a governare, questi ragazzi non possono più fare nulla, non possono più fare nulla e sono perennemente attaccati al display. Quello che è il loro tempo libero è dedicato ai telefonini, in questa heavy rotation di sciocchezze che vengono mandate avanti, avanti, avanti. Poi io, probabilmente uno che ascolta questa mia chiacchierata dirà sto vecchio. Perché mi sembra di essere i vecchi che si lamentano rispetto a un mondo che non riescono più a comprendere. No, lo comprendo, lo uso e mi ripugna profondamente. Da padre mi ripugna profondamente.
Allora, siamo in chiusura quasi, l'ultima domanda, noi tradizionalmente la facciamo sulle prospettive del fronte sovranista, quindi io la divido in due parti, prima un giudizio su quella che è stata l'azione, soprattutto in questi ultimi mesi, di quelli che sono i due leader principali del cosiddetto fronte sovranista, ovvero Salvini e Meloni, come l'hai percepita tu, se l'hai visti un po' disorientati, forse soprattutto Salvini, e poi invece la seconda parte è se sei ottimista o pessimista rispetto alla possibilità di un fronte sovranista non tanto più forte, perché già è forte numericamente, ma più coraggioso e più incisivo in futuro.
Ma rispetto al giudizio, mi viene difficile dare una valutazione dell'azione del fronte sovranista a fronte della totale inazione del fronte sovranista. Quindi questi non hanno fatto nulla, nulla. Hanno nicchiato, ti fanno tre post sul tartufo di Alba e uno con un lievemente accennato tema di carattere politico, cioè Salvini è rimasto oramai prigioniero dei social, per quanto mi riguarda. La Meloni, quando non cerca di seguirlo, probabilmente in virtù di una militanza con un po' più di sale, qualcosa riesce a beccarlo, ma voglio dire, il livello è abbastanza sconfortante. Il sovranismo non esiste al momento. Il sovranismo è una, come posso dire, definizione giornalistica, una cosa che noi che siamo bravi e tentiamo di dargli un carattere unitario, continuiamo a ripetere, noi come CP, ma che in realtà dentro a tutto è la negazione di tutto. Guarda, mi capitava di parlarne con un militante qualche tempo fa, quello che potrebbe essere il contraltare del sovranismo, cioè il progressismo, semplifico. Come posso dire? Ha una narrazione di se medesimo coerente, che anche nella negazione, non siamo più comunisti, comunque incarna quell'esperienza, dando una, come dicevo, narrazione che ha un inizio e una fine, e soprattutto esprime una visione del mondo. Questo tende a essere un'ideologia, e in quanto ideologia è mobilitante, quindi tu puoi avere questi che sono al minimo storico, alle urne, con il sovranismo che invece a livello popolare schizza di non so quanti punti, ma questi riusciranno sempre a pervadere quelli che sono interi settori dell'apparato dello Stato, come stiamo vedendo con le toghe rosse, no? Dell'ambiente accademico, delle orride lezioni che mi riferiscono a scuola, le mie bambine, dove è proprio progressismo militante, no? O se ti capita di leggere un sussidiario del 2020, rabbrividisci. Il sovranismo questo non lo fa. Il sovranismo mette dentro questo, un po' questo, grazie americani per averci liberato. Cioè tu dimmi quale può essere il sovranismo che, voglio dire, poi si ritorna sempre là, no? Perché quello è il tema centrale di tutto, anche perché sono passati 75 anni, voglio dire, smette di avere essere il punto focale di tutta la geopolitica che poi segue, sono cicli storici. Voglio dire, il sovranismo nega tutto, un po' prende di qua, un po' prende di là, un po' ringrazia l'aver perso la guerra, un po', e quindi non ha una narrazione. Quindi al momento si limita ad essere un mal di pancia, a cui se chiedi di raccontarsi non sa nemmeno da che parte cominciare. Quindi, e qui entriamo in scena noi, la vera, ritengo, missione, cosa che noi stiamo già facendo con quelli che sono i nostri strumenti di informazione, con te oggi che fai questa chiacchierata con me, con il nostro florilegio di slogan che poi ci vengono rubati, ma ben venga che vengano rubati, no? Il famoso prima gli italiani, di cui poi Salvini si è appropriato. Quello che possiamo fare noi, essendo un elemento radicale dello scacchiere sovranista, è sicuramente non andare a mendicare voti, perché, come dicevo, per esempio in Veneto, la stragrande maggioranza dell'elettorato è moderato. Noi possiamo fare gli orientatori di quelli che invece sono, diciamo, le parti del sovranismo, più capaci di intercettare il voto. E noi questo abbiamo già iniziato a farlo e ritengo che sia una chiave di lettura che veramente dà una prospettiva alla nostra azione politica. Penso, insomma, a strumenti come il primato nazionale che vengono letti, vengono citati, diventano orientatori culturali di quelli che sono invece i partiti parlamentari, i movimenti parlamentari. Penso a quello che è la nostra attività politica, che infiamma l'animo e che porta quelli che dovrebbero essere al nostro fianco nel, appunto, in questo schiacchiere sovranista sulle nostre posizioni, perché sono delle posizioni che hanno, appunto, sono articolate, hanno una lettura del mondo. Quindi, se mi devo riassumere, ho grandi perplessità sull'attuale sovranismo. Penso che possa avere una chance a questo sovranismo solo attraverso una nostra opera dove mettiamo dei contenuti che diano un peso specifico maggiore a quello che adesso è una grande bolla con dentro tutto e il contrario di tutto. Io qua in Veneto vedo che questo lavoro sta portando dei risultati. Questo lavoro soprattutto ci dà una fiscia politica riconosciuta, per cui ci sono altri movimenti che esprimono questa lettura che ti ho appena dato, maturandole in autonomia, cioè ci riconoscono il fatto che la bussola rispetto a certi temi siamo noi a darla, e che hanno tale apprezzamento per questa nostra opera che ci vengono a cercare e sviluppano un rapporto a prescindere da quelli che sono poi i numeri in senso stretto alle urne. Penso che questa sia veramente un'intuizione che è stata sviluppata all'interno del movimento e che potrebbe portare i suoi frutti. Noi non siamo fatti, ma questo è un giudizio mio personale, per andare a mendicare voti, siamo troppo radicali. Noi possiamo dare degli strumenti di lettura del mondo a chi ha nella sua natura il raccogliere i voti, fare il collettore di voti.
Bene, bene, ti ringrazio. Allora, ti ringrazio per essere stato con noi questo pomeriggio e naturalmente
Grazie a voi.
noi diamo appuntamento giovedì per la prossima puntata di Ideodromo e buon ascolto con il proseguimento della programmazione di Radio Bandiera Nera. Ancora grazie Carlo e buona giornata e buon lavoro ovviamente
Grazie a
militante.
te Cristiano, grazie a te Cristiano, grazie a tutti gli ascoltatori. Una buona giornata.
Buona giornata.